Il brano che leggiamo questa sera dal Vangelo di Luca, il capitolo 9. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò ovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Allora eccoci qua, e questa sera torna ancora il tema del cammino e della strada, che noi abbiamo già incontrato tempo indietro in una delle prime catechesi, e così si consolidano, no, quelle idee cardine del giubileo, no? Il tema del pellegrinaggio, il tema della conversione, il tema della misericordia. Abbiamo incontrato questi tre, e questa sera così torna ancora un po' al tema del cammino, rispetto al quale dirò una cosa per poi valorizzare il brano nella sua bellezza. La prima cosa che vorrei dire è questa: che qui si palesa il senso del pellegrinaggio cristiano, si palesa il senso della vita che è un pellegrinaggio. Il pellegrinaggio non è andare da qualche parte, come qualche volta si pensa, no? Devo andare in pellegrinaggio a, e tutto risiede nella meta che uno intende raggiungere. In senso cristiano il pellegrinaggio ha un'altra configurazione, non è determinato dal luogo dove si intende andare, ma il pellegrinaggio cristiano è determinato dal seguire Gesù dove lui va, per cui alla fine il luogo non importa, quello che importa è andare dietro a Gesù. Infatti questo brano è proprio di questo che ci parla. Gesù decide fermamente, nell'espressione tipica un po' del mondo ebraico si diceva fece duro il suo volto verso Gerusalemme, che vuol dire si era deciso in modo convinto e irreprensibile di andare verso Gerusalemme, e Gesù sapeva cosa questo avrebbe significato. Però ecco, va decisamente. Il pellegrinaggio in che consiste? Andare dietro a lui. E questo è un tema che mi ha fatto riflettere, perché qualche volta quando noi, come stiamo facendo, no, riflettiamo sulla nostra vita cristiana, ci facciamo tante domande, prendiamo in esame tanti aspetti e siamo così meticolosi, no, nel calibrare le cose, c'è un problema qualche volta, che noi vogliamo andare da qualche parte e non andare dietro a Gesù, e lì cade un po', si cade nell'equivoco, no? Il cristianesimo è questo: stare dietro a Gesù. Ma sempre colpito una cosa, no, che caratterizza Gesù singolarmente. Gli ebrei, in particolar modo i cultori della legge, si diceva che andassero dietro alla legge, seguissero la Torah, seguire la Torah era il modello ideale degli scribi, dei maestri e dei farisei. Invece Gesù introduce una novità: anziché andare dietro alla Torah, dietro alla legge, dice venite dietro a me. E questo è un aspetto che dovremmo tenere molto presente, perché il rischio qual è? O tu fai la strada da te o tu segui. Il velo pellegrinaggio è una sequela. Questo potremmo dire così, è un po' il motivo di fondo che sorregge il senso di questo brano. Però vi dicevo che di questo brano mi hanno colpito altri aspetti, per cui un po' nella mia visione l'ho visto come un ventaglio, cioè una specie di, come si può dire, di formulario di tante sequele fallite. E quindi il tema qual è? Noi vogliamo seguire Gesù, vogliamo andare in pellegrinaggio, significa andare dietro a Gesù. Quali sono i rischi che si frappongono? Quali sono gli impedimenti che ci impediscono di realizzare questa sequela? E se voi ci avete fatto caso, nel brano ci sono quattro prototipi, cioè ci sono quattro esempi che danno, potremmo dire, lo spettro delle difficoltà che comunemente si presentano. Qual è il primo di questi prototipi? È quello dei samaritani. Cioè, i samaritani ce l'hanno con i giudei, è una cosa preconcetta, una cosa storica, sono in conflitto i due popoli e si odiano l'un l'altro. E i samaritani sono il simbolo del rifiuto preconcetto. E questa è la prima difficoltà. Noi qualche volta facciamo fatica a seguire Gesù perché rifiutiamo quello che Gesù ci dice, perché ci abbiamo le nostre idee in testa dalle quali non ci discostiamo, che sono in qualche modo granitiche. E questa, ecco, è una difficoltà grave, una difficoltà insormontabile. È, potremmo dire così, all'antitesi di quell'ascolto che si diceva l'altra volta, no? A voi che ascoltate, Gesù parla a chi ascolta. Se uno è in maniera prevenuta, chiuso, Gesù non riesce a scalfire. Come dice anche nell'Apocalisse, se qualcuno mi apre, allora io entrerò e ceneremo con lui, staremo insieme, ma se non apri non c'è possibilità. Quindi ecco il primo rischio che si può verificare nella nostra vita cristiana è quello del rifiuto. Tu c'hai le tue idee e non ti smuovi, sei in qualche modo fissato, sei in qualche modo arenato nelle tue convinzioni e non ti smuovi di un millimetro. E lì potremmo dire Gesù non ha possibilità. Poi dopo seguono altri tre, perché sono quattro, no? Questi esempi che ci vengono riportati. Il secondo caso è un po' diverso, sembra all'apparenza molto più positivo. Un tale gli disse: ti seguirò ovunque andrai. Grande slancio, grande generosità. Anche noi qualche volta ci piacerebbe di dire così a Gesù: Gesù, ti seguirò dovunque andrai. Però anche qui c'è un piccolo problema. E qual è il piccolo problema? Noi lo capiamo dalla risposta di Gesù. Gesù è uno psicologo finissimo, capisce l'animo umano, lo squadra immediatamente. Quando questa persona si rivolge a lui così piena di entusiasmo, Gesù capisce subito dove sta il problema. Il problema sta nel fatto che questo entusiasmo, che a volte si sperimenta o che a volte ci sprona, potrebbe essere in qualche modo suggerito da un desiderio di comodo o di tornaconto. E allora Gesù smaschera subito questa intenzione nascosta, perché gli dice: tu mi vuoi seguire ovunque andrò? Guarda, io non c'ho un posto dove stare, non ho dove posare il capo. E potremmo dire così, gli sbatte in faccia la difficoltà del cammino cristiano. E quindi ecco, qual è la seconda difficoltà? La seconda difficoltà, anziché da una cosa negativa, viene rappresentata da un aspetto apparentemente positivo, che è quello dell'entusiasmo, quando l'entusiasmo prende le mosse da un desiderio, diciamo, implicito, a volte nascosto in noi, che è quello della comodità, del tornaconto, della gratificazione. Questo è un grande rischio che si presenta nella vita cristiana. Io faccio questo perché mi fa star bene, faccio questo perché mette a posto la mia coscienza, faccio questo perché alla fine c'è un ritorno. Ecco, quando il movente delle nostre azioni è un entusiasmo che poi sostanzialmente nasconde questi motivi reconditi, il rischio qual è? Il rischio è quello che è accaduto a questa persona, che di fronte a Gesù, che ti mette di fronte la nuda realtà, che non c'è il comodo, non può essere il tornaconto a spingerti nella scelta della vita cristiana, probabilmente noi faremmo come lui, che è scomparso, non se ne sa più nulla. Nel Vangelo non c'è scritto che fine abbia fatto, però tutti presumiamo che se ne sia tornato indietro. Quindi ecco, la prima difficoltà è quella del rifiuto preconcetto. Tu sbarri le porte a Gesù, non lo ascolti, lo tieni a distanza. Seconda difficoltà è rappresentata da un entusiasmo, potremmo dire così, dietro il quale si annidano motivazioni recondite che non sono coordinate sostanzialmente con l'entusiasmo. E poi accade il terzo episodio che ci viene offerto in rapida rassegna. E questa volta non è qualcuno che si presenta a Gesù, ma è Gesù a rivolgersi di sua iniziativa. E infatti dice il testo, Gesù si rivolse a uno, cioè parlò ad uno lanciando la proposta, seguimi. E questa piccola fotografia è molto elaborata, adesso forse non riusciremo a dire tutto quello che è possibile. Cioè Gesù lancia la proposta e vedete che la proposta è di profilo molto alto, cioè seguimi, cioè Gesù addirittura gli propone di andare con lui, di far parte del suo gruppo. E questo che cosa gli risponde? Gli risponde, lascia prima che io vada a seppellire mio padre. Ora questa domanda va un po' capita. Si capisce a partire da una consuetudine che era tipica del mondo e di quel tempo. La consuetudine, così dicono gli studiosi, che in pratica consisteva nel, si chiamava come una seconda sepoltura, cioè la pratica dell'ossilegium, cioè praticamente dopo un anno dalla morte di un caro, di un genitore, il figlio doveva prestare questa pratica funeraria, cioè di raccogliere le ossa in una cassettina, un po' come le cose che abbiamo qui etrusche, no? Che si chiamava ossilegium, cioè serviva la cassetta per raccogliere le ossa, e quando le ossa venivano collocate lì si poteva considerare il congedo ultimato, perché era finita col decadimento della carne tutto il residuo di ciò che era terreno. E quindi che risposta gli dà questo? Qual è l'obiezione che pone? Non è un'obiezione, non mi interessa quello che tu dici, non voglio fare quello che tu vuoi, ma l'obiezione è motivata da una norma morale, da una norma, potremmo dire, consuetudinaria. Cioè voleva fare una cosa che la devozione e il costume richiedevano al buon ebreo e richiedevano al figlio, devoto nei confronti dei genitori, rispettoso del comandamento di onorare il padre e la madre. E quindi qui sembra una cosa un po' strana, no? Cioè che Gesù è come se gli chiedesse di forzare le norme, Gesù gli chiedesse di bypassare l'etica. In realtà Gesù non è che gli chiede di violare una norma o di mancare nel rispetto dell'osservanza di una cosa, di una pratica devota. Gesù gli chiede di capire il senso delle cose che fa, gli chiede di scoprire una morale non fatta di precetti, di comandi, di impedimenti, ma di entrare nella logica di una morale che è quella che fa bene alla vita. E quindi praticamente Gesù chiede a questa persona di vincere tutte le resistenze delle consuetudini e di vincere, potremmo dire, quelle difficoltà che sono determinate da un'osservanza esteriore delle norme e delle leggi. Io qui mi ci sono visto tanto, ma come vedo me penso tutti noi ci possiamo un po' riconoscere in questo, che tante volte il nostro cristianesimo, la nostra morale, anche tutto quello che noi siamo è molto esteriore, è molto consuetudinario, è molto falso. Io tante volte me lo dico, ma io vengo la domenica alla messa perché? Perché sono abituato o perché ci credo davvero? Cioè stamattina ci ho creduto davvero a venire a questa messa. Tante volte devo ammettere che la risposta è negativa, ci sono venuto perché è un'abitudine, cioè le cose perdono il sapore perché uno entra dentro delle consuetudini, dei cliché che tendono un po' a far perdere i significati. Quindi qui capito che Gesù spinge in una direzione di autenticità. È come se a noi dicesse: non entrare in questo gorgo della consuetudine stantia, non entrare nella routine delle cose, non vivere nascondendoti dietro una morale di facciata, ma cerca di capire la verità delle cose e vedi le priorità. La priorità sarebbe stata che di fronte a Gesù si può bypassare la norma appunto della sepoltura, perché c'è qualcosa di più importante, che vale di più. E questo, ecco, qual è secondo me l'insegnamento, qual è, potremmo dire, anche il relativo impedimento. Quando noi viviamo la nostra fede, viviamo la nostra vita credente in maniera un po' superficiale, un po' sciatta, un po', come si può dire, consuetudinaria, e non capiamo più il senso delle cose, allora Gesù ci scuote, come a dire: vai oltre, capisci un po' di più. La morale non è il biglietto delle medicine, il bugiardino che ti dice cosa fare o non fare. Se l'hai capita in quel modo, sei ancora un poveraccio. La morale non è la legge dell'impedimento, ma la morale è ciò che dispiega le vele di una vita autentica, e si fa tanto fatica a capire questo, no? Poi, se ci fate caso, è molto interessante questo passaggio. Gesù aveva cominciato dicendo: seguimi, e questo pone l'obiezione: lascia che io prima seppellisca mio padre. Dura, no, quella parola, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Che cosa vuol dire? Se tu entri in questo gorgo, potremmo dire, di ipocrisia, è come un cimitero, sei già morto e vivi in mezzo ai morti. Vieni fuori, vieni fuori. Però se ci fate caso, qui Gesù praticamente lo sprona in senso benevolo e positivo, e cerca di risvegliarlo, no, al senso della vita. Quindi, ecco, vedete, no, la prima difficoltà è il rifiuto netto, la seconda difficoltà è quell'entusiasmo che sembra che spacchi i monti e poi in realtà dietro c'ha delle motivazioni, potremmo dire, egoistiche e insufficienti. E poi c'è qualche volta il freno o l'impedimento costituito da questa ipocrisia della vita, o da questo, in qualche modo, vivere le cose in maniera spenta, senza significato, senza veramente scoprirle. E questo ci, in qualche modo, ci inaridisce, no? Se la nostra preghiera è solo ripetizione, invece che far bene ci rende più aridi. Se i nostri sacramenti, invece che un'esperienza di grazia, sono una frequentazione abitudinaria, invece che migliorarci, rischiano di rappresentare un po' una difficoltà, perché si scade nel non senso, nella nausea delle cose, no? Quanto so stufo di andare alla messa tutte le volte. La nausea deriva dal non senso, no? E poi l'ultima difficoltà, così ci avviamo un po' verso il finale, l'iniziativa torna a uno dei passanti, cioè Gesù, dopo aver sperimentato, ecco, l'episodio precedente, si trattiene dal formulare altri inviti. E c'è uno che incontra, che gli dice: ti seguirò, ma lascia prima che io mi congedi da quelli di casa mia. E qui qual è il problema? Il problema è: ti seguirò, c'è una, diciamo così, una buona premessa, c'è uno slancio, c'è una specie di coraggio che può essere considerato positivo e può dar luogo a qualche effetto benefico. Qual è il problema? Lascia che io mi congedi prima da quelli di casa. Sei partito in quinta e subito fai un passo in retromarcia. Quante volte, no? Capitano anche a noi, a me almeno capita. E allora qui le parole di Gesù sono illuminanti. E Gesù dice: chi messo mano all'aratro si volge indietro per guardare quel che ha fatto, per guardare, potremmo dire, anche per gratificarsi di tutto il tratto che si è già compiuto, chi si guarda indietro non è adatto per il regno di Dio. Matteo dice non è adatto per il regno dei cieli, la stessa cosa. E questo qual è l'insegnamento? Cioè qualche volta, anzi spesso, noi siamo genuini, cioè ci crediamo davvero, lo vogliamo far davvero, questo gesto risolutivo della vita di seguire Gesù, ma dopo aver cominciato bene subito si frena, subito si torna indietro e si un passo avanti se ne fanno due indietro. E è la nostra, potremmo dire così, qual è il pericolo? È quello dell'incostanza, è quello dell'incostanza. Ecco, io penso che questo ventaglio di ipotesi sia molto utile per noi per riflettere sulla nostra conversione personale anche in questo tempo bello che è la Quaresima, no? Dove forse dovremmo desiderare un passo avanti, un piccolo guadagno nella vita interiore, nella vita di fede. Ecco, ci vengono presentati questi quattro pericoli. Forse tutti ci capitano in momenti diversi della vita, forse c'è uno di questi che è più il nostro nel momento presente. Quindi ciascuno di noi faccia un po' il suo punto della situazione. Tu rifiuti o tu sei, potremmo dire così, un entusiasta un po', poi diciamo, egoista? Tu sei uno che è imprigionato in una visione stantia della morale, dei comandamenti, dell'etica, del cristianesimo, senza avere un'anima vera? O tu sei uno di quelli che, potremmo dire così, magari ci crede davvero e ci vuol provare, ma poi è vittima dell'incostanza? Ecco, io penso che questi siano buone risorse per fare un esame di coscienza, per fare un'autovalutazione personale del percorso di fede che stiamo facendo. E vorrei chiudere con questa piccola postilla che si riferisce al terzo caso che abbiamo visto, no? Questo che, diciamo, che Gesù invita e che pone una riserva: lascia che vada prima seppellire mio padre. Se voi ci fate caso, nel racconto, vediamo se lo riesco a ritrovare, seguimi, disse Gesù, costui rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E poi questo finale, non so se avete fatto caso, Gesù sembra cambiare. Prima gli ha detto seguimi e ha avuto questo tipo di risposta, poi gli dice: tu invece va e annuncia il regno di Dio. E questa breve battuta del brano che abbiamo letto mi è risultata molto bella, perché ho pensato, e forse anche voi con me, no, che tutte queste elenco di quattro difficoltà possano sembrare un po' scoraggianti. Ognuno di noi avrà detto, dico, beh, sì, anch'io su certe cose sono in un rifiuto preconcetto delle parole di Gesù. Beh, sì, forse anch'io tante volte sono mosso da un entusiasmo che poi si sgonfia subito, ma forse anch'io sono prigioniero di una morale di facciata, sono ipocrita come farisei. Sì, forse anch'io tergiverso e dopo aver cominciato subito mi volgo indietro in maniera arrendevole. E questo potrebbe alimentare in noi un po' il senso, diciamo, dello scoraggiamento, della fiducia. Invece questa frase che vi ho rammentato ora, secondo me, dà una bella nota di positività. Cioè Dio c'ha sempre una risorsa. A questo che gli ha chiesto seguimi non ha ottenuto quello che forse avrebbe desiderato Gesù, perché questo non l'ha seguito, è entrato in difficoltà. Allora vedete, Gesù ha cambiato, gli è venuto incontro, ha detto dentro di sé: va bene, ho capito che questo non è capace di seguirmi a questo livello, potremmo dire, di massima adesione, però ha subito pronta un'alternativa, l'alternativa che queste parole, no? Tu invece va, quindi non gli chiede più di seguirlo, va, cioè ritorna nella tua situazione e annuncia il regno di Dio. Vedete, c'è sempre una scappatoia positiva, cioè Dio c'è sempre una possibilità in più, cioè anche nei nostri errori, anche nelle nostre miserie, anche nelle nostre difficoltà, Dio sa sempre trovare la soluzione. Questo dovrebbe essere, secondo me, incoraggiante, cioè che ti riempie l'animo, no? Per cui quelle quattro difficoltà che noi abbiamo enumerate non ci devono far cadere nel pessimismo, oddio, ma se è così chi ce la fa? Anche in quel caso, no? E chiudo, no? Quando Gesù ha lanciato un messaggio molto esigente, gli dice Pietro, ma se è così, chi si può salvare? E Gesù non gli ha detto, dice no, non ti preoccupare, qualcuno ce la fa. È stato molto limpido, ma ha posto il dito sull'essenziale. Se è così, nessuno si può salvare, dice Pietro. Gesù gli dice, nessuno si può salvare, ma nulla è impossibile a Dio, che fa vedere che in queste situazioni, anche di difficoltà, c'è una via di fuga, c'è una scappatoia, ma non quella che creiamo noi o possiamo escogitare con la nostra fantasia o con la nostra creatività, ma è quella che Dio offre come una prova di riserva, come un tempo supplementare. Va bene, non puoi seguirmi? Va e annuncia il regno di Dio. C'è sempre una possibilità. Quindi io penso che noi stasera possiamo tornare a casa con due cose. Primo, l'occasione di riflettere sugli ostacoli che impediscono il procedere della nostra vita cristiana, che impediscono o rallentano la nostra sequela. Sono questi quattro ostacoli, ma teniamo questa cosa ben bilanciata e in equilibrio con questa piccola luce di positività. Nessuno può farcela, questo è impossibile, ma nulla è impossibile a Dio. E questo è un po' il senso della vita cristiana, quello che ci si spiana di fronte, come le cose che abbiamo sentito in questi incontri, sono difficili, sono impossibili, anche nelle risonanze penso che sia emerso. Io questo non ce la fo, non ci arrivo a accettare questa cosa, non la capisco. Bene, cioè è normale che sia così, perché umanamente parlando quella cosa è impossibile, perché è una cosa divina. E allora tutto diventa possibile quando noi ci arrendiamo al nostro egoismo, al nostro senso di superomismo, al nostro protagonismo, e dicendo bene, io non ce la fo, allora lì comincia a lavorare chi sa fare le cose, no? E cioè comincia a lavorare Dio in noi, e questo è quello che chiamiamo grazia, che non vuol dire che non si fa niente e si aspetta una magia, ma vuol dire che si prendono le misure con la nostra debolezza, con la nostra insufficienza, e si fanno grandi cose in virtù dell'aiuto che a questo punto diventa più facile accettare da Dio. E penso che questo sia una buona consegna per queste nostre due settimane, anche nella prospettiva del tempo della Quaresima, per vivere, se è possibile, più intensamente e meglio questo avvicinamento a Gesù verso il clou che è la Pasqua, che è un po' il senso di tutto.